State ascoltando SBS Italian.
Noi iniziamo dagli Stati Uniti, visto che non era mai accaduto prima che un presidente degli Stati Uniti venisse portato a giudizio di fronte al Senato dopo la conclusione del suo mandato elettorale. Non è questo l'unico poco invidiabile record di Donald Trump, visto che si tratta di essere l'unico presidente degli Stati Uniti ad essere sottoposto alla procedura di impeachment per la seconda volta.
Si è conclusa da poco la prima giornata del processo a Donald Trump, al quale l'ex presidente ha scelto di non testimoniare. Mentre Trump si trovava nella sua sontuosa residenza Mar-a-Lago, in Florida, il processo si è ufficialmente aperto con le immagini video dell'insurrezione del 6 gennaio scorso al Campidoglio di Washington.
Immagini seguite dalle dichiarazioni del senatore repubblicano Jamie Raskin, autore principale dell'articolo di impeachment contro Trump, definendo il comportamento dell'ex presidente come un crimine, un reato. Se questo non è un comportamento che merita l'impeachment, allora non so che cosa lo potrebbe essere, appunto le parole di Jamie Raskin.
Quali saranno quindi le conseguenze di questo processo? Reali, simboliche o rischia di produrre effetti contrari a quelli desiderati? Ne parliamo oggi con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA in collegamento dall'Italia, Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
Sì, buongiorno Carlo, buongiorno Massimiliano, buongiorno agli ascoltatori.
Partiamo subito e partiamo dalla giornata appena trascorsa. E visto che si è svolta per la maggior parte durante la notte australiana, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori quello che è accaduto oggi al Senato.
Sì, c'è stato l'inizio, l'apertura del processo di impeachment per l'impeachment di Donald Trump, il secondo processo, come avete già ricordato. Un anno fa si celebrò e Trump venne assolto il processo per il Kiev Gate, adesso si celebra il processo per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, assalto e l'accusa istigato dal presidente Trump, che avrebbe sobillato i suoi sostenitori per attaccare il Congresso e indurre il Senato a non certificare il risultato delle elezioni vinte da Biden o a rovesciare il risultato delle elezioni dandogli la vittoria. La giornata d'apertura del processo in realtà dovrà avere un epilogo con un voto, perché il primo compito dei senatori giurati è stato quello di determinare se questo processo è costituzionale o meno. I legali di Trump sostengono che è incostituzionale processare il presidente Trump per impeachment, perché il presidente Trump non è più presidente. Invece l'accusa sostenuta da deputati democratici, ma con il conforto del parere di giuristi e di costituzionalisti, cita casi del passato, anche se un passato lontano, l'Ottocento, in cui funzionari pubblici vennero colpiti da impeachment dopo la fine del loro mandato o dopo essere già stati destituiti. Ci sarà un voto. È probabile che il voto certifichi la legittimità di questo procedimento, perché così era già successo in un voto preliminare, e quindi da domani si ripartirà con accuse e difesa che diranno la loro.
Ecco Giampiero, parliamo ancora di numeri. Abbiamo già discusso più volte sul fatto che i numeri sembrano essere favorevoli a Trump, con una condanna da parte del Senato che è sempre parsa improbabile, e anche adesso è evidente che ci sono diversi giochi politici tra i repubblicani, che anche nel caso fossero contrari a Trump si trovano in un certo modo costretti ad abbozzare per via della influenza ancora enorme che Trump ha sul partito. È successo qualcosa per cambiare questa nostra valutazione, questa valutazione che fanno un po' tutti?
Al momento no, al momento i numeri sono questi, li ricordo. Nel Senato degli Stati Uniti ci sono 50 democratici e 50 repubblicani, il Senato è controllato dai democratici perché il voto decisivo in caso di parità lo mette il vicepresidente, in questo caso la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che è presidente del Senato, ma questo non conta nell'impeachment. Per la condanna di Trump ci vogliono i 2/3 dei voti, quindi ci vogliono 67 senatori, bisogna che 17 senatori repubblicani votino contro il presidente. Nelle votazioni preliminari che ci sono state, tra l'altro una il 26 gennaio proprio sul problema della costituzionalità, solo 5 senatori repubblicani hanno votato contro Trump. In queste ore la CNN, la Fox, un po' tutte le televisioni americane stanno facendo la conta di quanti potrebbero essere quelli contro Trump, ma i numeri non vanno mai oltre i 5 già schieratisi, 7 contandone altri 2 possibili, quindi siamo lontani da una maggioranza dei 2/3. A questo punto ci si può chiedere perché i democratici abbiano insistito per una causa persa, nel senso che la condanna del presidente sembra effettivamente difficile, ci possono essere motivi di, chiamiamolo così, principio, cioè quello di non lasciar passare il comportamento secondo i democratici illegale e addirittura in violazione del giuramento di rispetto della Costituzione fatto, ci può essere anche il disegno politico di mettere in difficoltà i repubblicani, cioè di chiamarne allo scoperto le frizioni e le fratture conseguenti al periodo alla presidenza di Trump e anche alla sconfitta di Trump. Il fatto è che probabilmente Trump, e lo dice anche l'atteggiamento che ha in queste ore l'ex presidente, che ha detto: con i numeri che ho posso tranquillamente andare a giocare a golf, anche se le cronache da Mar-a-Lago in Florida, dove si è trasferito dopo la fine della sua presidenza, lo raccontano incollato al televisore. Non è incollato al televisore, anzi sta cercando di fare di tutto per smussare gli angoli di questo processo Joe Biden, che invece non vuole che le cicatrici del processo di impeachment condizionino l'inizio del suo mandato con fratture più profonde di quelle che già ci sono tra democratici e repubblicani.
C'è Piero, un'ultima domanda: si prevede un processo breve, sicuramente più breve del primo processo di impeachment per Donald Trump, ma se dovesse avverarsi quindi l'opzione più probabile di cui abbiamo discusso, quindi la dichiarazione di non colpevolezza di Donald Trump, non si rischia poi che Trump diventi ancora più forte, quindi di fatto ottenendo risultati contrari a quelli che i democratici vorrebbero?
Beh, questa è l'ipotesi boomerang che abbiamo già vissuto, che i democratici hanno già vissuto un anno fa. Non c'è stato momento in cui la rielezione di Trump è parsa più probabile che dopo la sua assoluzione nel primo processo. E in quel momento tutti davano per scontato che Trump sarebbe stato rieletto, poi è arrivata negli Stati Uniti la pandemia. Questa volta non c'è il rischio di ritrovarsi Trump alla Casa Bianca subito, magari c'è il rischio di ritrovarcelo fra 4 anni, ma è anche vero che non ci sarà forse una condanna, ma il sentimento di un presidente sopra le righe in quella circostanza non è solo dei democratici, ma è un po' di una gran parte dei cittadini americani. Dopodiché Trump ha detto che ha fatto sapere che se fosse assolto resterà a giocare un ruolo, se sarà assolto resterà a giocare un ruolo nel partito repubblicano, altrimenti potrebbe pensare di creare un proprio partito, ma se fosse condannato finirebbe anche privato dei diritti politici e quindi questa seconda ipotesi decadrebbe di per sé.
Giampiero Gramaglia, allora grazie per questo aggiornamento, ci risentiamo prossimamente, una buona serata a te.
Grazie, una buona giornata a voi e agli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.